E allora, le 18.30, venerdì 6 aprile 2012, all'ascolto di Radio Onda Rossa, e come ogni venerdì a quest'ora all'ascolto delle ore di religione, trasmissione di Teologia Estrema, che quest'oggi in occasione della Via Crucis vede la sua redazione a ranghi un po' ridotti, però magari cercheremo di...
No, qualcuno è rimasto impigliato nelle tappe.
Stazione dopo stazione ce li siamo persi uno a uno, ma insomma magari qualcuno nel frattempo riesce a...
Qualcuno risorgerà nei prossimi minuti.
Esatto, riesce a disincagliarsi e verrà qui sul più bello. Comunque... Noi siamo avanti lo stesso, l'ipotesi di radiocronaca della Via Crucis quest'anno per la fine non siamo riusciti.
Perché venendo ho scoperto come in realtà era noto che è in diretta su Radio 1, ovviamente, immagino anche su Rai 1, quindi chiunque...
Ah sì, su Rai 1 sì, a dire la radiocronaca invece non...
No, io ho sentito anche radiocronaca commentata.
Quindi non ci eravamo inventati quindi, nulla.
Ecco, no, immagino. Però diciamo forse la tonalità dei commenti.
Sì,
proprio,
sarebbe stata più vispa, ecco, di quello che può essere un normale commento.
Anche un pezzo della messa celebrata dal mitico padre canta la messa.
E beh, certo, nome no.
Un cappuccino deputato a questo scopo da anni ormai.
Beh sì, insomma, visto il cognome non poteva
sì.
essere
no,
diversamente.
Non è neanche raccomandato, probabilmente, è proprio solo il nome.
No, cioè, è bastato quello fin da piccolo, hanno detto guarda, il tuo futuro è già scritto. Va bene.
E noi comunque iniziamo a questo punto in tema attuale, appunto queste celebrazioni pasquali.
Eh sì.
Non so se qualcuno di voi avrà letto... Che ieri proprio
si è scagliato contro i disobbedienti.
Si è scagliato contro i disobbedienti, questa però, categoria.
Però dobbiamo spiegare con chi ce l'aveva, perché io pure quando ho visto la notizia ho detto che mi sono chiesto perché c'era un pregresso che nessuno ha detto.
Soprattutto, cioè, non sarebbe stata una novità, però uno dice perché dirlo proprio durante
esplicitamente.
Cioè, invece i disobbedienti non sono quelli che intendiamo noi.
No, sono austriaci, sono i disobbedienti austriaci,
un gruppo di sacerdoti che di fatto propone, va detto, insomma, l'ennesima volta, alcune istanze che potremmo dire un po' che vengono considerate eccessivamente libertarie nella Chiesa, in particolar modo quella su cui anche poi Ratzinger si scaglia con più vigore, è il sacerdozio femminile.
Beh.
E quindi questo gruppo di sacerdoti che conta ormai qualche centinaio di aderenti in Austria e qualcuno anche qua e là, sembrerebbe voler chiedere insomma una specie di mutamento dal basso delle norme, e ovviamente Ratzinger nella Santa Messa del Crisma che si è svolta ieri, il Giovedì Santo, ha risposto proprio direttamente a queste richieste, e lo ha fatto in un breve testo tutto sommato in cui riassume un po'. Insomma, dice due o tre cose, insomma, abbastanza rilevanti. Anche questo ovviamente non note, ma insomma questo è per ovvi motivi che non può essere così. Parla ovviamente, inizia ovviamente parlando del clima pasquale, insomma, di Cristo, della sua unicità, del suo essere portatore di verità e della rinuncia che un credente e a maggior ragione un sacerdote deve fare per servirlo in qualche modo, che è, qui citiamo qua e là, una rinuncia a quello che è solamente nostro, alla tanto sbandierata autorealizzazione. Quindi inizia dicendo che Cristo, donandoci la libertà, ci ha anche donato la libertà di negare la nostra libertà per quindi negare la nostra autorealizzazione, e quindi invita questi che definisce un gruppo di sacerdoti di un paese europeo, non nomina l'Austria, che è ancora più vaga perché magari c'è mai un domani, no?
Quindi... Beh, uno può farsi prendere da curiosità e dire ma chi sarà stato, invece vabbè, restiamo
invece
però in Europa.
Comunque nel dubbio è vago, non nomina, comunque non specifica, non dà forse neanche corpo a questa istanza che viene così quasi esotica di un paese europeo, e dice questo gruppo di sacerdoti ha pubblicato un appello alla disobbedienza, portando al tempo stesso anche esempi concreti di come possa esprimersi questa disobbedienza, che dovrebbe ignorare addirittura decisioni definitive del Magistero. Ad esempio nella questione circa l'ordinazione delle donne, in merito alla quale il beato Papa Giovanni Paolo II ha dichiarato in maniera irrevocabile che la Chiesa, al riguardo, non ha avuto alcuna autorizzazione da parte del Signore.
È proprio il Signore che l'ha detto, esatto, mi raccomando.
Il quale ovviamente autorizza tutte le altre cose.
Certo.
Però questa, e lui dice proprio, come a dire, cioè, purtroppo noi pur volendo, ma proprio
abbiamo le mani legate.
Il beato Gianni Paolo II ha detto proprio irrevocabilmente che la Chiesa non ha ricevuto mandato specifico in questa direzione, quindi pur volendo
non
questo,
si può fare.
Questo non vale, anche però ovviamente questa è solo la prima, il primo attacco alla, alla questione. Poi diventa un po' più raffinata, nel senso che dice, che dice intanto chiede e anche si risponde se la disobbedienza è una via per rinnovare la Chiesa, e lui dice, pur credendo insomma che gli autori di questa mozione fossero siano animati dalla buona fede e dalla sollecitudine per la Chiesa, non consiste in questo il vero servire la Chiesa. Dice, non bisogna pensare di affrontare la lentezza delle istituzioni con mezzi drastici per aprire vie nuove. Dice, la disobbedienza è veramente una via? Ovviamente no. Però ovviamente c'è un altro passo, e cioè dice, e giustamente tra l'altro, Cristo non ha forse corretto le tradizioni umane che minacciavano di soffocare la parola e la volontà di Dio? Cioè non era lui stesso in qualche modo un disobbediente, diciamo così, senza troppa ironia, però effettivamente viene dipinto come un riformatore,
un di fatto,
che ha cambiato insomma il corso degli eventi, quindi inevitabilmente
è stato un personaggio di rottura
anche del calendario. E qui infatti risponde, sì, lo ha fatto per risvegliare nuovamente l'obbedienza alla vera volontà di Dio, alla sua parola sempre valida. A lui stava a cuore proprio la vera obbedienza contro l'arbitrio dell'uomo. Quindi sì, è stato disobbediente, ma per insegnarci ad obbedire.
Per insegnarci l'obbedienza vera.
Per insegnarci l'obbedienza vera, non i falsi miti e le idolatrie del passato. E quindi vediamo subito che insomma l'argomentazione diventa ancora più stringente. E infatti lui poi dice, lasciamoci interrogare ancora una volta. Non è che con tali considerazioni viene di fatto difeso l'immobilismo, l'irrigidimento della tradizione? No, risponde proprio no. Chi guarda la storia riconosce insomma il vero mutamento e la vera innovazione. La vera innovazione è quella della conformazione a Cristo, per l'appunto, e quindi anche a colui che ci ha insegnato ad obbedire, come detto poche righe sopra. Però c'è un ulteriore passo avanti, e che dice che, appunto, dicendo che Cristo è il presupposto di ogni rinnovamento, ma che forse ci appare irraggiungibile nella sua perfezione, dice, il Signore questo lo sa e per questo ha provveduto a delle traduzioni, dice proprio così, traduzioni in ordini di grandezza più accessibili e più vicini a noi, cioè gli esempi, i personaggi, e fa il nome di alcuni santi, di alcuni personaggi lodevoli, tra cui insomma anche gente tipo Agostino, Gregorio Magno, Ignazio di Loyola, Carlo Borromeo,
da 90,
proprio i più lodevoli in quest'opera mimetica, appunto, di esempio. E ovviamente sempre il beato predecessore Giovanni Paolo II, che è quello che viene citato in apertura e anche più spesso forse in tutti i discorsi che Ratzinger affronta, insomma. E quindi dice, i santi ci indicano come funziona il rinnovamento e come possiamo metterci al suo servizio. Cioè il rinnovamento è per l'appunto proprio la tradizione in questo cerchio che si chiude. Nel frattempo sembrerebbe che
è sfuggita una stazione, un altro redattore.
Recuperiamo alcuni pezzi, sfuggita la stazione forse dell'ingorgo.
Una cosa ero curioso su quello che hanno detto questi austriaci, di cui peraltro non si sa nulla se non che sono appunto eretici e
sono di un paese europeo.
Ma nella loro presa di posizione loro invitano esplicitamente a contravvenire alle regole del Vaticano, oppure una così
credo prevalentemente
di
invidino ovviamente le gerarchie a una riforma, non proprio una disobbedienza pratica, anche perché comunque non sono, perlomeno ancora insomma, non sono stati scomunicati con atto ufficiale, sono solo stati redarguiti, quindi sulle intenzioni, sulle cattive intenzioni in questo caso. Per cui non so, sinceramente l'appello nello specifico invita sicuramente alla disobbedienza, ma credo ancora non abbiano varcato il rubicone dell'ordinazione abusiva, insomma, diciamo così. Quindi per adesso hanno solo suscitato delle risposte indignate, appunto.
Ma sono qua online?
Certo.
Vai. Buonasera, sono arrivato da...
Che stazione era? La sesta? La settima?
Sì, dalla Via Crucis. mi si è rotto anche il telefono, non riesco a spegnerlo.
Vabbè, figurati se ti chiamano adesso in trasmissione.
No, devo... Vabbè.
Comunque, si parlava di disobbedienza alle norme, alle regole, quindi anche il telefonino acceso fa parte, in qualche modo.
Si parlava di disobbedienza del il gruppo di preti austriaci.
Di un paese europeo.
Ah, un paese europeo?
Ci diceva...
Vengono così, un gruppo di sacerdoti di un paese europeo.
Il relatore che sono di un paese europeo.
E invece sono austriaci, un paese europeo...
Sì, sì, anche abbastanza vicino.
Sia a noi sia a lui.
Sia a noi sia a lui, esattamente, tra i due paesi.
Però insomma, quando si dicono cosacce è preferibile insomma, essere il più vaghi possibile su l'autore e la provenienza.
Dunque, questi preti sono il prodotto di una vicenda che forse non so se ne avete accennato o avete soltanto preso in considerazione la notizia.
Per ora
o avete fatto una breve...
No, vabbè, chiaramente una breve introduzione, però insomma abbastanza breve. Abbiamo detto più che altro quali erano le istanze principali.
Cioè, sì, però...
Genesi,
però
all'interno del loro gruppo, del gruppo promotore.
No, perché... È una questione che va avanti da moltissimi anni e non soltanto ovviamente in Austria.
No, anche se in Austria peraltro...
In Austria è molto forte perché poi c'è stato il referente loro che era Schönborn che era stato abbastanza così disposto ad ascoltare questo tipo di domande che veniva...
Il referente di questi...
Dal clero, diciamo, basso, come si diceva...
Il basso clero, il terzo stato.
Il basso clero che è a contatto con... popolo e che quindi è quello che ha anche il polso della situazione sul, almeno sul territorio. In realtà è sempre stata la grande forza della Chiesa da quando poi ha capito che bisognava dal suo punto di vista organizzare una relazione forte tra i vertici e gli ambiti locali con una continuità ovviamente di controllo che funzionasse e non lasciasse come era avvenuto prima nell'alto medioevo e per lunga parte del medioevo che sul territorio ci potessero essere poi delle situazioni in cui si arrivava a intervenire magari un po' in ritardo perché si creavano delle condizioni
problematiche.
Beh, per esempio il caso classico tra i tanti casi infiniti, non è classico è perché è molto noto in quanto poi Ken Russell ci ha fatto un film che si chiama I Diavoli, no? Che è ispirato proprio a una situazione in cui nel territorio si erano create delle, cioè si era creata una comunità che poco ortodossa, diciamo.
Mettiamola così.
Invece poi dopo con tutto l'impianto che viene dato da Chiesa Postidentina, con la costituzione dei seminari a livello nazionale, delle istituzioni che poi sono adesso quelle che noi chiamiamo le varie congregazioni, a cominciare dalla propaganda fide, poi la nascita del clero militarizzato di riconquista del territorio teologicamente parlando attraverso un intervento capillare violentissimo qual è quello dei gesuiti che agiscono. Attenzione, c'è stata un'invasione. Sembrava un marziano, un piccolo, piccolissimo, verde, un omino verde alto poco più di 40 centimetri.
Ormai poco meno di 90.
Molto determinato.
Molto determinato che ha aperto e si è introdotto. Un sabotaggio venusiano, se si sospetta.
Sì, può essere, i venusiani erano verdi.
Perché diamo...
Marziani rossi.
Esattamente, noi siamo marziani e quindi i venusiani sono il gruppo, sì, nostro oppositore. Sono un po' anche clericali.
Però potremmo fare una bella unione rosso-verde per prendere il potere.
E quindi con la riorganizzazione diciamo del clero, del basso clero sul territorio, la Chiesa si è dotata di uno strumento potentissimo per controllare come è avvenuto il suo immenso patrimonio, perché aveva conquistato in quei 1000 anni precedenti alla riforma, come è avvenuto recentemente. Quello che abbiamo visto con... la morte dell'industriale dei cancelli automatici, uno dei massimi produttori al mondo di cancelli automatici, che credo che non è un insulto.
Come si chiama?
FAC.
Ah.
FAC. non volevamo
sì.
sembra un insulto. È il nome della ditta molto nota, perché c'era un cancello con leone
che passava in un cancello nel deserto, giusto.
C'era uno spot a un certo punto che ha circolato con questo leone proprio.
Beh, anni e anni poi è durato.
Beh, sì, perché sono un po' quelli come il pennello cinghiale, insomma, che vanno avanti anche dal 75, lo stesso, tanto il pennello...
Poi il jingle funziona.
Sì,
il jingle
poi
funziona.
Diventano vintage senza essere mai stati...
E lo è diventato, ma perché non ha mai smesso di... e quindi è riuscito ad attraversare...
vecchia e vintage.
E quindi dopo 40 anni... Bene, questo signore comunque è morto ed è molto ricco, perché era...
Di recente è successo.
Una settimana fa.
Pochi giorni.
Ha lasciato...
Tutto.
Tutto... alla parrocchia locale,
che stanno ancora festeggiando.
No, in realtà poi volevano
un testamento degli anni 90, insomma, di tantissimo tempo fa, sì. Quindi neanche un gesto da anziano
in punto di morte, quindi una convinzione
ferrea,
assolutamente. E questo fa parte, diciamo, delle scelte di chi ha, nelle ultime sue volontà, fa quello che vuole,
certo.
Di ciò che ha. E quindi questo però, ecco, è un esempio, adesso questo è stato un esempio grande, perché se ne è parlato in quanto ha lasciato un'azienda florida che vende, che è tra i leader del settore, diciamo, dei cancelli automatici, che non ci riguarda perché bisogna avere una villa e dei miliardi ovviamente per comprarsi dei cancelli automatici.
Anche dei dipendenti che di fatto...
Però c'è anche dei dipendenti che lavorano, alcuni centinaia, 200 operai mi sembrano.
Sì, sì, comunque molti, cioè grande.
Che sono i remedi dello York.
E no, attenzione però, adesso la Chiesa ha giocato una carta in questo dibattito sul lavoro... un jolly gli è capitato, perché la volevano comprare gli stranieri per delocalizzare, e la Chiesa ha detto no, non vendiamo, ora è nostra e noi salviamo i posti di lavoro in Italia. E altro. Hai capito?
Però gli è andata benissimo,
cioè, giustissimo,
nel momento il Papa migliore padrone. In cui potesse,
e così
ma
c'è anche
buono.
Il Papa buono padrone, ovviamente. Però vabbè, comunque insomma, questo era per dire che di cose di questo genere la Chiesa ci ha vissuto dal IV secolo, ereditando intere regioni, aree immense, ettari, 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 acri, come li volete misurare, gli mitici acri di matrice anglosassone, tanto sugli ettari, cioè non equivalgono, ma comunque è una misura enorme, ecco, di terra, di terre spesso
di ricchezza,
anche
di
ricchissime per la presenza sul territorio di foreste, di selvaggina, parlo di 1500 anni fa, e ovviamente anche poi edifici, castelli, possedimenti, tutto questo
a lungo andare
ha costituito il patrimonio più grande che esista sulla faccia della terra, che è quello del Vaticano, perché spone, il Vaticano dispone, esatto, di un patrimonio invisibile, nel senso che non c'ha confini, a parte lo staterello che ci ritroviamo qui, ma con presenze di cose sue un po' ovunque esiste una Chiesa cattolica forte. Quindi significa ovviamente in Africa, significa Latino America, e in Europa in un modo assolutamente sconfinato, in Nord America, e forse l'Asia, insomma, il territorio dove c'è un po' meno questa presenza. Ovviamente la Chiesa cattolica, non parliamo delle chiese cristiane in generale, che sono altrettanto ricche, solo che essendo moltissime, come dire, sono più frammentate le chiese.
Invece c'è un solo amministratore delegato.
Il solo amministratore delegato, che è il vicario del vicario, che sta a Roma, quindi lui tiene sotto controllo. E tornando alla questione dei sacerdoti austriaci che chiedono di sposarsi e addirittura il sacerdozio al
femminile,
la risposta l'hai già data tu.
Però in realtà immagino. Non l'ha data lui, non l'ha data neanche il Papa attuale, ma dicevamo è stato quello precedente che a sua volta però non faceva altro che
Ripeto la formula.
Ratificare.
La formula è carina, leggi perché è interessante.
Che dice praticamente, ad esempio, nella questione circa l'ordinazione delle donne, in merito alla quale il beato Papa Giovanni Paolo II ha dichiarato in maniera irrevocabile che la Chiesa, a riguardo, non ha avuto alcuna autorizzazione da parte del Signore. Quindi...
Che fa parte delle frasi che dicevamo l'altra volta, insomma, perché anche questa è una supercazzola spettacolare, perfetta, è roba da Benvenuto Cellini,
no,
un ricamo.
È un testo bellissimo, insomma.
Perché
sottile.
Qui ovviamente si mette in discussione il fatto che abbiano ricevuto un mandato diretto da Dio, che gli ha detto: io non ho nessuna intenzione di preti, di preti femmine.
E quindi l'ha detto lui.
L'ha detto lui, non c'è un mandato, non è stato detto, no? E quindi loro. Però attenzione, questa affermazione è negativa.
Sì, sì, questa affermazione è negativa.
Non c'è.
Appunto, presuppone quasi una volontà, in realtà, al contrario, ma alla quale però devono...
Ma il falso sta nel fatto che loro dicono Non si pronuncia.
Come dicevamo le cose, come dicevamo
non
prima,
si pronuncia, non ha detto no o sì, non dice niente. Non dice,
e quindi?
Quindi dice no, capito? Questa è la caprioletta
però,
teologica.
A volte non dice niente, ma dice sì, perché evidentemente fanno qualcosa.
A volte quello che gli fa comodo invece era sì. Però questo dipende da loro, è lui il vicario, quindi lui orienta a seconda, diciamo, di quello che è il momento. È anche vero che hanno modificato nel corso degli anni più volte, diciamo, le posizioni su questioni di questo genere, specialmente poi sul celibato.
Però in quei casi ci si dimentica del
celibato. Loro ammettono ovviamente che la chiesa dell'origine ormai l'hanno tenuto nascosto il più possibile, poi fino a un certo punto, perché comunque tutti i monaci lo sapevano, e infatti comunque le manifestazioni di protesta sono cominciate nell'alto medioevo. Qualcuno aveva dubbi già
anche di disobbedienza reale,
mille. E disobbedienza realissima. Poi lì in quell'epoca poi c'era una mistica che ti portava anche al martirio, si sfidava, ci sono diciamo esempi che popolano le pagine di volumi scritti negli ultimi secoli, che non sono enumerabili da quante sono le proteste. I dolciniani sono i più noti.
E comunque poi noi ci ricordiamo il fatto che fino a Trento in realtà il celibato era una abbastanza, per modo di dire, spesso e volentieri.
Assolutamente.
Tant'è che fu una delle cause.
Anche dopo, ovviamente, perché nei territori, diciamo, dopo Trento, nei territori, prima che tutta questa cosa si è veramente poi consolidata, nei territori dell'evangelizzazione, della conquista, stiamo parlando del XVII secolo.
Figurarsi se stavano lì a controllare,
cioè non è che facevano i fax, cioè, tutto a posto, da domani chi viene beccato con una donna è fottuto.
Poi ti immagini il centro, ecco, del Paraguay,
capito?
Stavano lì a controllare, guarda, abbiamo mandato.
Ma ancora oggi
ho fatto l'esempio giusto, il centro del Paraguay,
cioè dovrebbe andare benissimo, insomma, come un qualunque, come l'Africa nera, come si chiamava, salgariana, in quanto buia. C'è un'invasione aliena in corso.
Un attacco vero proprio.
Siamo a H.G. Wells.
È uno scontro armato, sì.
L'invasione.
La guerra dei mondi.
La guerra dei mondi. E quindi
diciamo, lui risponde no, proprio. Non
se ne parla, non c'è discussione. E quindi li mette a tacere e gli dice obbedite in silenzio.
Obbedite in silenzio, però sintetizzo quello che avevamo detto in tua assenza. Diciamo, come dice questo? Lui dice intanto si autopone la domanda alla quale autorisponde, e cioè ma non era Cristo stesso in qualche modo, essendo un riformatore, un disobbediente in qualche modo? E lui dice sì, lo era, ma perché ci ha insegnato la vera obbedienza. Quindi ha sovvertito le leggi umane che lo precedevano, ma per insegnarci quelle vere, quindi da quelle poi non si può disobbedire. Perché dice, e questo è un irrigimento della tradizione, dice sempre lui, no, perché la tradizione è il rinnovamento, e quindi in questo cerchio che si chiude,
che è uno simbolo, però questo,
carpiata,
sì, che la tradizione è il rinnovamento.
La tradizione di
è un'affermazione
assolutamente folle.
E te bocciano un esame di filosofia, ma al liceo, no? All'università.
Sì. Sì, anche, insomma,
anche a calcio.
Anche in compressione,
anche a
parlando tra amici.
Genera in compressione anche al bar. Anche un tifoso dice che comunque la tradizione non è rinnovamento. Sì. Rispetto, cioè ci sono proteste notevoli dato tra i tifosi di calcio sulla tradizione
e rinnovamento.
Rinnovamento.
Come no.
Quindi
negli ultimi 100 anni comodi, peraltro.
Assolutamente.
C'è già una lunga letteratura, a riguardo.
E va detto che Italia ha avuto un ruolo altalenante a riguardo.
Sì. Con alti e bassi.
Oh, invece, allora andiamo a Cuba.
Torniamo,
dopo che abbiamo, Cuba. Torniamo a Cuba, perché noi avevamo lasciato il nostro pontefice al viaggio di Cuba. Questa è una parentesi, diciamo, di ieri.
Pasquale.
Poi siamo in attesa di dopodomani, sentiremo che tipo di discorso si lancerà al mondo in questo 2012, in questo momento di crisi. Vedremo, perché il momento è tragico.
Ma è previsto che sarà un discorso...
Non sappiamo nel dettaglio cosa dirà, ma dirà delle cose. Cioè, c'è la messa in piazza,
Pasquale.
Poi annuncerà...
Oggi pure probabilmente qualcuno dirà qualcosa.
Sì, Stato, sì. No, parlano tutti, no, qui sono 3 giorni di dichiarazioni. Però insomma, quelle interessanti poi sono sempre un paio. E poi è lui quello che dirà, diciamo.
Però sì, diciamo,
si è preparato.
Oggi è domenica.
Quindi
quelli grossi.
Quindi poi venerdì prossimo, eventualmente, se c'è qualcosa di interessante, ne parleremo. Invece Cuba, perché l'altra volta abbiamo affrontato il Messico.
L'altra volta abbiamo affrontato il Messico, l'abbiamo lasciato in viaggio per Cuba, dove torna, appunto, come ribadisce più volte, sulle orme del suo predecessore.
Oh, il Messico, ricordiamolo, lui è andato in Messico perché è un paese un po' particolare, perché è strano il Messico, cioè questo Partito Rivoluzionario Istituzionale.
Che già il nome
è divertente. Che ha una storia antichissima, perché questo partito c'ha quasi 200 anni, anzi no, c'ha 200 anni.
E poi è quello che ha portato avanti.
Beh, la rivoluzione messicana è 10, insomma, quindi 800.
100. Sì.
Tra gli anni 10-30, perché poi non è che si è risolta in poco tempo. L'inizio, no. Perché dopo loro si è protratta.
È stata una cosa bella lunga.
Perché la rivoluzione, insomma, è stata una continua tensione all'indipendenza, ovviamente, dagli spagnoli, le guerre con gli americani. A un certo punto c'è stata una guerra.
È stato un momento in cui tutti gli occhi del mondo erano sul Messico,
sì.
Eisenstein se ne andava in
Assolutamente.
Messico.
Poi dopo quello anche
altri Wells. Come lui, Wells.
Insomma, è un posto particolare. È un posto dove si è sparato sulla folla in Piazza delle Tre Culture, quando c'è proprio poco prima delle Olimpiadi in Messico, uno scandalo mondiale. Fu detto da molti il fatto che fossero poi invece celebrate lo stesso, specie in quel periodo, che era un periodo ancora un po' che eticamente poteva forse incidere, però ecco, quelle sono le Olimpiadi della fine delle Olimpiadi.
Beh, non a caso poi di quelle Olimpiadi, che quello che rimane è il pugno storici, di Carlos Smith. Poi.
Eh sì, poi infatti quelle Olimpiadi, ecco, sì, l'immagine sono i due atleti neri
che vincono
e si tengono le scarpette
in mano.
E alzano il pugno guantato.
E poi non avrebbero più corso Black perché Power. Non li hanno più fatti correre, ovviamente.
E quindi, insomma, ci sono state queste Olimpiadi, dove però, ecco, poco prima ci fu questa strage, i cui numeri non sono stati mai chiariti.
Ma sono spaventosi.
Sono spaventosi perché si va dalle 100 alle 300, sono numeri comunque spaventosi. Ed è quasi un unicum, diciamo, dal dopoguerra, un massacro così ingente di civili. Dal dopoguerra, che è seconda guerra mondiale, un evento incredibile. Questo posto è appunto il Messico, che è un paese però laico. Cioè, l'esito di questa rivoluzione lunghissima, controversa, dove poi il potere si è, oltre che sclerotizzato e cristallizzato, pur cambiando i vari, perché il vecchio Porfirio Diaz
ne ha fatte,
è lontano nel tempo, ma i nuovi, diciamo, governanti sono però laici, quindi il paese è un paese pervaso da una mistica religiosa popolare fortissima, assolutamente, appunto, bassa nel senso come sentimento, una pietà vissuta con una vicinanza idolatrica fortissima, perché c'è una antica, ma in tutta l'umanità, quindi non, la Chiesa non l'ha mai combattuta,
se l'è servita,
diciamo, la fede cattolica ovviamente non ha nulla di nobile da un punto di vista teologico, se non sulla carta. Poi sul vissuto è una fede come tutte quante quelle antiche, cioè c'è un culto politeista assolutamente direi, come dire, un campionario per chiunque, dovunque, in qualunque momento, in qualunque occasione, di micro
in qualsiasi culti luogo,
esattamente, con pseudo divinità che sono poi tutti i santi più o meno leggendari, la stragrande maggioranza, compresa ovviamente la Madonna di Guadalupe, come tutte le Madonne ovviamente, ma in particolare il miracolo, diciamo, che dà origine all'apparizione sulla mantella di questo povero disgraziato, che gli appare questo dipinto, e da lì c'è quindi questa tradizione di questo santuario, che è un santuario il più grande, il più visitato del mondo. Poi c'è Lourdes e Fatima.
Sì, super, una volta abbiamo fatto,
sì, abbiamo fatto i calcoli, poi i numeri sono
una classifica,
sono, però quello è poi il Messico, un paese di quanti sono? 100 milioni, 120, sì, insomma,
un centinaio.
Poi, pare, no? È grande, insomma, il paese.
Ma tutte le Americhe, insomma, è il santuario.
È un santuario di riferimento da tutto il Sud America, sciama verso lì, insomma. Ecco, e quindi il viaggio di Ratzinger in Messico è stato un viaggio, ovviamente, che consolidava questa domanda di manifestazione anche politica di questa presenza religiosa, che deve penetrare, ovviamente deve distruggere la laicità dello Stato messicano, quindi andava a sollecitare questa presenza proprio richiedendo libertà di culto, il che vuol dire
divieto di culto per gli altri,
divieto di culto per gli altri. Poi chiede libertà di culto
nostro
perché il loro culto nello Stato loro è unico, non, loro non concedono, nello Stato Vaticano non c'è libertà di culto, non c'è libertà di religione, c'è una religione di Stato, ci mancherebbe altro. Però la chiedono negli altri stati. Questo ovviamente nessuno se lo domanda, perché è la cosa più talmente orrenda, come tutte le cose fondamentali, e siccome ovviamente è fondamentale e la contraddizione è insanabile, tu hai uno stato dove non c'è libertà perché sei una teocrazia, chiedi a tutti gli altri stati che invece sia riconosciuta la libertà.
È curiosa come cosa.
Tu sei sempre gentile, così. Così, il termine curioso.
Bizzarra.
Ecco. Bene, questo era il motivo. Invece a Cuba lui va...
Invece a Cuba lui va chiaramente con uno sguardo un po' come molti, insomma, rivolto al futuro, inevitabilmente.
Tanto accetta nel viaggio di non incontrare i dissidenti, nel senso gli vietano di incontrare i dissidenti e lui accetta di fare lo stesso il viaggio e gli dico guarda che non te li facciamo vedere.
Però accenna più volte, come vedremo a breve, a chi è privo di libertà, insomma, a cui a volte il suo pensiero, a Cuba e magari non altrove. Comunque lui appunto esordisce già nella cerimonia di benvenuto dicendo vengo qui appunto sulle orme del mio predecessore, che omaggia sempre, non manca mai di omaggiare, e però dice che questo ha portato grandi, grandi passi avanti, dice benché rimangano ancora molti aspetti nel quale si può e deve avanzare, specialmente riguardo al contributo della religione nella società. E poi dice che vorrebbe che questa amata nazione andasse sui sentieri della giustizia, della pace, della libertà appunto e della riconciliazione, e sappiamo ovviamente con chi poi questa riconciliazione.
Noi ce l'abbiamo, proprio una via.
Esattamente.
Della riconciliazione.
Cuba, sì,
che serve a stringere il Tevere.
Riconciliazione.
Ovviamente. Anzi, annullarlo questa separazione, questo fiume non deve separare, deve essere un rigagnolo. E infatti è un rigagnolo, per cui non c'è nessuna...
A parte qualche rara alluvione, penso.
Ci sono state due o tre cose nel corso dei 150, ma non hanno poi influito più di tanto. Sono ripresi tutto con gli interessi e ora è un rigagnolo. Ma veramente come mai prima.
Sì, un po' paludoso.
Paludosissimo. Ma melmoso, però è un rigagnolo.
E non basterà certo l'IMU... No. Rinnovata cambieremo molto le cose. Questo purtroppo.
Però non siamo gli unici per i quali si invoca questa riconciliazione, appunto.
No, noi ci aggiustata anche...
si esporta anche questa, insomma. E appunto invoca il suo pensiero agli infermi, ai lavoratori e appunto ai detenuti e ai loro familiari, questo nella cerimonia di benvenuto. Poi parla della crisi economica di questo momento. Di cui dice non pochi concordano nel situare in una profonda crisi di tipo spirituale e morale a causa di questa grande crisi, e contro la quale ovviamente c'è bisogno di una, c'è la necessità di un'etica che è quella che porta il vero progresso, che è poi il motivo per cui viene.
Io ti voglio fare una domanda. Tu hai fatto una presenza fisica fissa per un anno agli Angelus, quindi hai documentato una...
Ci spieghiamo anche perché.
Certamente, giravamo un documentario.
Se no pensano che siete austriaci travestiti che adesso sono venuti qua.
Pazzi, e tu avrai notato che c'è una cosa interessante, no? Il rapporto che c'è tra la folla e il Papa, quando a Roma, ma ovunque, cioè quando il Papa si muove, poi c'è una folla. La cosa interessante, mi sembra, no? Correggimi se sbaglio, è che c'è un elemento magico, arcaico, nel dinominalismo, no? Cioè quando il Papa si affaccia e parla, no? E fa parte, è una liturgia spettacolare, antichissima, nominare i presenti, alcuni gruppi che sono lì in rappresentanza che applaudono e si esaltano.
Si esaltano, hanno il loro meno di 15 secondi di gloria.
E quindi anche quando lui dice, qui dice ai detenuti, ai parenti, lui sa chi sta ascoltando, perché non parla di detenuti, apparentemente sono detenuti e parenti generici, insomma, in tutti i paesi c'è gente in prigione, insomma, e lui fa un pensiero. Però,
sì, però non è che ne so, va in Francia e saluta i detenuti, o neanche in Messico, per esempio.
Mentre lì sono dei detenuti, quindi vuol dire che ci sono dei detenuti un po' speciali a cui lui sta parlando. E questi, quando sentono, anche lontani, che sono nominati, questo nominarli ha una potenza magica fortissima, perché li fa esistere. Questa è la è la violenza della parola, è il viaggio, ed è il problema di
esistere del perché... legittimati dalla massima autorità.
Esattamente, ma è quella, la magia è quella, cioè chi crede, queste povere persone credono veramente che questo omino bianco sia dotato di poteri particolari, cioè appunto è Clark Kent e Superman, quindi lo vedono nella sua doppia identità. E quindi quando sono nominati da un'autorità potentissima che li evoca e gli dà forza. Questa è la potenza distruttiva della religione, credo, chiedevo. È la vera missione, la vera azione missionaria.
Sì, sì, chiaramente lui qui parla...
seminare
esplicitamente agli altri, comunque a Cuba
tensione
parla... sì sì, temi, semina evidente,
muovergli tensione. Le motività, fargli esistere, avete ragione, io sono con voi,
io sono con
quindi
voi,
quindi li scatena con... ovviamente contro
nel caso specifico
i poteri locali,
io sono con voi e con la vostra idea di progresso, con la vostra volontà di diventare la nazione che eravate, perché qui peraltro lui va a Cuba in occasione del 400° anniversario di una, appunto anche lì, di una Madonna della Caridad del Cobre, quindi comunque rimanda una tradizione che lui invoca a ripercorrere, a rivedere.
Questo sarebbe il rinnovamento della tradizione.
Questo è il rinnovamento della tradizione, nel senso che Cuba ha deviato
400 anni fa,
ha deviato
molto ancora di più recentemente,
insomma, un po' sbandato da questa tradizione. Lui parla a chi ha mantenuto, insomma, la barra dritta. Infatti, come conclude questa cerimonia di benvenuta, dice: cari amici, sono convinto che Cuba in questo momento così importante della sua storia sta guardando già al domani e per questo si sforza di rinnovare e ampliare i suoi orizzonti. A questo sta guardando già al domani, insomma è facile immaginare le mani dei due fratelli Castro verso il basso ventre per una grattatina, insomma, perché era chiaro che quale domani a Cuba. E infatti questo domani ritorna, insomma, più volte. Per esempio, appunto, dicevamo, questa è solo la cerimonia di benvenuto, per esempio, in cui comunque è già più o meno chiaro che il quadro è questo. Poi a varie occasioni, insomma, per esempio una messa in cui, a proposito proprio della parla del mistero mariano, insomma, dell'incarnazione, quindi dell'accettazione e della necessità di non estromettere Dio, perché quando Dio è estromesso il mondo si trasforma in un luogo inospitale per l'uomo, frustrando nello stesso tempo la vera vocazione della creazione di essere spazio per l'alleanza.
Perché quando Dio era invece presentissimo nel Medioevo, il mondo era ospitalissimo.
Beh, era
proprio
libero,
una cosa
felice,
meravigliosa, ma proprio ospitale.
E riconciliato.
Assolutamente, riconciliato. Non succedeva niente, tutti felici. Qualche crociata, ma a margine.
Poi quella era contro gli infedeli, o contro gli eretici, quindi
insomma era un qualche problema ombra. Perché insomma
sono le ombre,
beh.
E quindi appunto invita a questa riconciliazione, e sempre ripercorrendo tutto un discorso che parte dall'accettazione libera della maternità della madre del protagonista dei Vangeli, parla della libertà che ovviamente è nell'obbedienza, e dice proprio testualmente: l'obbedienza nella fede è la vera libertà. Questo è quello che lui dice a Cuba. L'autentica redenzione che ci permette di unirci all'amore di Gesù e al suo sforzo di conformarsi alla verità del Padre. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Sull'accettazione libera della...
Che l'obbedienza nella fede è la vera libertà.
Ma io... Cioè, qui si può aggiungere
tutto e niente.
Tutto e niente, perché stiamo a parlare di tutto e di niente, ma purtroppo non è una battuta.
No,
è che quando tu dici che l'accettazione della fede e l'obbedienza sono libertà, giochi con le parole.
L'obbedienza rende liberi.
Certo, è metafisica. L'obbedienza rende liberi, anche il lavoro rende liberi, nel senso...
Però almeno il lavoro esiste, insomma, un po' più.
No, però dico il lavoro rende liberi, però che voleva dire? Dove stava scritto?
Chi poi?
Chi l'ha scritto?
È importante, non sono dettagli.
Il lavoro di chi rende liberi chi?
Non è che uno dice una frase e tutti dicono: cavolo, che meraviglia, perché il lavoro rende liberi. Boh. A parte che poi
è tutta da verificare, tutta da questa verificare. Affermazione.
Ma comunque, insomma, certamente il lavoro è un tema grosso, perché poi bisogna capire cosa si intende.
Però se te lo ritrovi all'ingresso in un campo di concentramento ha una valenza.
Appunto, vuol dire che però c'è una storia lunga del lavoro.
Ah sì.
Da quando comunque, diciamo, poi lavoro. Cos'è il lavoro? Che forma ha? Però no, la fede, l'obbedienza, come il lavoro, rende liberi.
Punto.
Punto.
In questo nel caso, senso punto, che qui, insomma, per rispondere, noi non rispondiamo perché rispondiamo con tutte le puntate, sono sempre le solite cose, cioè sono affermazioni che funzionano solo all'interno dell'accettazione di un discorso che è a monte, completamente folle, perché prevede appunto questo Dio cattolico che ha esattamente le fattezze teologiche di cui parla Ratzinger. Ovviamente queste fattezze teologiche sono solo la sua parola e le parole dei suoi predecessori e di tutti quanti quelli che ne hanno scritto, che sono ma dire contraddittoria degli ultimi 2500 anni è anche così, è un eufemismo,
sono serbatoi
di infinite, di infinite combinazioni possibili, perché è un po' il Lego la teologia, uno prende i pezzettini, ci fa quello che vuole, perché sono mattoncini che non poggiano su niente, sono soltanto nelle mani del bambino che gioca e crea il suo mondo. Qui il bambino è un adulto anziano che crea comunque il suo mondo immaginario, con questo amico immaginario con cui parla e che dice è un amico di tutti, tutti avete l'amico immaginario, e che da grandi continua a esserci, poi non è solo perché c'hai l'amico immaginario, c'è l'angelo custode, noi siamo pieni intorno, noi non lo vediamo, ma siamo, ognuno di noi c'ha...
C'è il santo,
abbiamo il patrono, cioè non è, ognuno di noi ha una schiera di entità, e su tutte ovviamente c'è Gesù che è Dio, quindi ce l'hai te, ce l'abbiamo tutti. No, noi no, non credo, insomma.
Beh, no, anche noi in realtà.
Non lo so.
Cioè, secondo l'omino bianco sì.
Secondo l'omino bianco sì.
Secondo l'omino bianco tutti.
Noi non ce ne accorgiamo, ma no, lo rifiutiamo.
Eh già.
Ah, è vero, certo.
Noi siamo tutti tragicamente battezzati.
Questo outing.
Siamo giunti al settimo anno di trasmissioni. Possiamo dire
che sappiate chi vi parla.
E comunque, è come il 98% di chi ci ascolta.
Sì.
Forse ultimamente un po' meno. Molto piccoli. Cioè, dobbiamo contare sulla fascia da 0,5, 0,10.
È una fascia ancora, diciamo, 0,10. Primi passi,
esatto. Primi passi senza
The Next Generation.
Quindi
dicevamo, a proposito appunto del ruolo che dicevi prima, qui lui fa un altro saluto in un altro discorso, e parla di coloro che soffrono, dei cubani eccetera, e di coloro che sono privi di libertà, quindi ritorna comunque lontani dalle persone care o vivono gravi momenti di difficoltà, quindi ritorna il tema. E poi parla, incredibilmente usa questa espressione, dice: davanti a Maria della Carità mi sono ricordato anche in modo particolare dei cubani discendenti di coloro che giunsero qui dall'Africa, come pure della vicina popolazione di Haiti che soffre ancora delle conseguenze del ben conosciuto terremoto di 2 anni fa. Fine. Così lui qui davanti a Maria si è ricordato anche dei discendenti di coloro che giunsero dall'Africa, che detti così sembrano
qualche milione di sperati,
sembrano quasi dei pionieri o dei,
sì, sono
dei
andati con delle barche,
no?
Sono un po' come questi africani che prendono cantando verso l'Atlantico e si imbarcano, e così un po' come un navigatore arrivano in America e dicono: ah, che bel posto,
quasi ci restiamo,
non c'è nessuno. E invece questi erano incatenati, pensa. Questi antichi discendenti erano portati da cristiani,
per cui forse erano
contro
liberi,
cui la Chiesa non si è mai pronunciata definitivamente, perché ancora nell'Ottocento sulla schiavitù la Chiesa è stata l'ultima a pronunciarsi.
L'ultimo paese è stato il Brasile a abolirla ufficialmente, siamo nel 1890.
Quindi ha pensato bene, insomma, di
ricordare,
evitare di affrontare il problema frontalmente per 1500 anni.
Fondo non era così urgente.
No, perché comunque, insomma, era un sistema che non si può forzare la storia. La storia, Gesù vuole così.
Essendo incatenati da cristiani, erano liberi, essendo.
Certamente, perché comunque erano presi da cristiani, come una selvaggina, che tu prendi dei cinghiali, li incateni, e quindi dici: questi sono proprio, li facciamo diventare dei veri.
dei cinghiali cristiani,
però diventeranno. E quindi venivano considerati subumani, a cui veniva finalmente portata la civiltà. Questo viene ovviamente ben accolto. questi sono i discendenti, milioni di neri deportati con una percentuale di morti durante il trasporto impressionante, varia da epoca a epoca, ma questa è durata 200 anni in forme massicce.
Sì, comunque insomma 30, 40, 50% sì, a volte
sì,
di gas.
Sì, sì, sì. Sì, poi bastava un'epidemia perché erano pressati.
Cosa che peraltro funzionava anche da selezione della specie. Guarda, perché così arrivavano i più forti.
Ah, certamente, questo, certamente. Ah, ma questo poi lo hanno pensato, assolutamente. Chi resisteva.
Vuole dire che erano in ottime condizioni.
Forse diciamo le condizioni delle navi negriere cosiddette sono paragonabili soltanto alle baracche di Auschwitz come densità e sì, violenza, diciamo, della pressione,
dello stoccaggio.
Sì, di stoccaggio. Infatti poi i nazisti si chiamavano Stuck, i pezzi da lavorare.
Tu li deumanizzi, non sono più esseri umani.
Certamente, certamente.
Una materia prima.
Con un volume fisico. Mm-hmm. E comunque non dimentichiamo anche appunto il terremoto di Haiti che, insomma, stando alla leggenda, dovrebbe comunque essere.
Devo dire che, a proposito di queste ultime due cose che ho detto, consiglio a tutti la visione di Diaz, dove diciamo ci sono delle immagini agghiaccianti.
A proposito di Stuck,
eh sì,
va bene,
ha fatto un bel lavoro.
Voi ne approfittate che vedete i film.
A proposito di coloro che sono privi di libertà.
Sì, sì, insomma, poi capirete perché andando a vedere il film, insomma,
ci sarà modo.
Sì. Chiusa la parentesi.
Sì, sì.
Quindi lui appunto evoca questi discendenti, li chiama discendenti degli antichi visitatori, di coloro che sono venuti qui. Anche questo, insomma,
dà un po' l'idea.
Sì, sì, neanche proprio, non spende altre parole. Appunto, diciamo pure sul terremoto, che in ogni caso comunque la volontà di Dio dovrebbe aver avuto un ruolo.
Terremoto che non viene non mai si affrontata. Sa chi l'ha prodotto, insomma, cioè no, Dio però ha punito gli haitiani, forse.
Chissà, però forse ha scelto i suoi.
Perché qui c'è il terremoto di Lisbona che aveva già suscitato un dibattito in cui poi era stato anche messo a tacere appunto proprio il discorso del Dio cattolico, perché ricordiamo l'evento.
Stiamo parlando del 1600.
1730.
Che ci sono stati parecchi, però insomma, quello grosso sì. Ora controlliamo. Comunque dopo quello il dibattito si è frenato perché si è detto.
Quindi lui ricorda il terremoto.
Oltre.
E così. È vicino, si dispiace. Come dice Gabber, insomma, come uno normale.
Dio mi dispiace, l'ha mandato normale. Perché fa parte del disegno.
Sì, cioè, non lo dice.
C'è del bene in quel terremoto.
Ci sarà del bene.
Non lo dice perché se gli è cauto. Non...
Gli è rivenuto in mente, stava lì, ha detto mi sono venuto in mente.
55.
Ah, 55, no, 35, scusate, una svista.
Dopodiché nell'altro discorso, in una omelia, diciamo, entra un po' più nel discorso teologico, che insomma sintetizziamo tra la luce di quello che diciamo da anni, insomma, abbastanza facilmente. Parla della verità, che è un anelito dell'essere umano, e cercarla suppone sempre un esercizio di autentica libertà. E fino a qui. Però dice che c'è chi di fronte a questa scelta, insomma, si comporta come Pilato, e dice questo atteggiamento, come nel caso dello scetticismo e del relativismo, produce un cambiamento nel cuore, rende freddi, vacillanti, distanti dagli altri, rinchiusi in se stessi. Quindi
quindi adesso siamo. Pilato è popperiano. Bello.
Sì, è un relativista.
Deriva popperiana di Pilato nel 2012. Mi piace. Io considero Pilato un mito totale.
Ma sono categorie novecentesche comunque. Sto utilizzando, lo sai meglio di me.
No, infatti, bisogna tornare almeno a 200 per capire il reale. 800 è troppo presto. E comunque vabbè, parla della ricerca della verità, e dice ci sono quelli che interpretano male questa ricerca della verità, portandoli all'irrazionalità e al fanatismo, per cui si rinchiudono nella loro verità e cercano di imporla agli altri. Pensa,
chi
c'è addirittura
i
relativisti, gli scettici.
Noi quindi cerchiamo di imporre
noi positivisti, sì,
noi cerchiamo di imporre la verità,
perché limitiamo la loro libertà. Come arriveremo a fargli dire tra poco, insomma. Però dice l'irrazionalità non può derivare da Gesù, perché fede e ragione sono necessarie e complementari nella ricerca della verità. dice: certamente non è l'irrazionalità, ma l'ansia della verità quello che promuove la fede cristiana. E qui colpo di scena: non è irrazionale, è irrazionale noi Pilati che ci puniamo,
Popperiani,
che siamo popperiani, scettici e relativisti. Quindi dice: la verità è il presupposto della libertà, la libertà è il senso dell'essere umano e così via, e quindi la libertà religiosa è fondamentale perché una società, insomma, sia incanalata verso i giusti binari.
Ovviamente lui considera che la Fides Ratio ha messo la parola fine al problema con la scienza, quindi
sì,
la,
ce ne fosse
gli astrofisici non fanno parte di questo discorso, né i matematici, né tutto, i biologi, tutta quella parte, così quelli sono ricercatori che raggiungono delle verità scientifiche, però poi alla fine sopra c'è la mia etica, sennò quelli vanno allo sbando. Gli altri che discutono dei problemi rimanenti, perché dobbiamo continuare a vivere, a esistere, siamo ancora umani, anche se abbiamo conosciuto un universo che ormai
è bello largo,
è bello largo rispetto solo a 50 anni fa, dobbiamo porci questi problemi, ma non arriveremo mai a niente,
non arriveremo
se
mai
non accettiamo il suo Dio.
Perché? Qui
pensa, attenzione, perché?
In lui, Cristo, che è via, verità e vita, in lui tutti troveranno la piena libertà, la luce per capire in profondità la realtà e trasformarla con il potere rinnovatore dell'amore. Capito?
Hai capito?
E chi vuoi opporre?
Perché noi, appunto, avendo il cuore freddo e schiusi negli altri, non abbiamo il potere rinnovatore dell'amore, che è l'unico che trasforma.
Dobbiamo amare.
L'unica vera libertà, dobbiamo amare.
Dobbiamo amare.
Dobbiamo amare.
Non è facilissimo.
Per questo però serve libertà religiosa anche. Libertà, che è quella vera e quella religiosa, e sia in quella individuale che in quella comunitaria, dice, perché la persona umana è nel medesimo tempo cittadino e credente.
Ed è un amore però recintato. Non possiamo amare così.
È un amore
recintato libero... dalla sua idea di amore.
Libero.
Che io posso amare il prossimo solo come dice Gesù, che io però non lo so come cosa dice Gesù, perché vado a leggere e trovo delle cose che non c'entrano niente con quello che dice lui. E allora lui dice: non è più come dice Gesù, perché Gesù l'ha detto, ma purtroppo è successo un casino. Abbiamo dovuto fare delle correzioni.
Poi un giorno vi spiegheremo, però.
Sì, adesso non possiamo entrare nel merito, nel dettaglio, ma durante
ci
sono stati degli aggiustamenti, quindi c'è. Ci sono delle correzioni, va interpretato perché non era esplicito. Ma uno poi gli dice: ma lui ha detto a un certo punto, ha detto il tuo dire.
Sì, no.
Il resto viene dal demonio. E chissà.
Però bisogna
che avrà voluto dire, che avrà voluto. Bisogna contestualizzare, perché lo diceva in un'epoca.
Allora era così.
Ma a chi? Perché? Chi era? Insomma. Si sono cacciati in un pasticcio in cui il primo problema è proprio Gesù, il loro primo problema principale.
Infatti il loro primo problema è quello di mantenere il potere di dire chi era il vero Gesù,
eccetera.
Altrimenti è finita, se la loro voce è quella sottoposta, insomma, alle verifiche in cui...
E sono così deboli che se la sono presa perfino con Dan Brown a un certo punto. No, per dire, nel senso, uno che scrive il codice da Vinci,
rendendolo molto felice,
e Angeli e Demoni, rendendolo felice e molto ricco, perché ha venduto 80 milioni di copie. Ron Howard ha fatto anche 200-300 milioni di incasso, ma pure di più, credo, non lo so.
E poi ne ha fatti due.
Ne ha fatti due, no, tutte e due libri, due, insomma. Il botto è il codice da Vinci, perché ha fatto, però insomma alla fine è un dittico, insomma, che ormai è cucito. E loro si sono dovuti confrontare, perché di fronte alla potenza mediatica del fuoco dell'industria culturale hollywoodiana e anche quella letteraria dell'editoria potentissima dell'immaginario, che loro temono ovviamente fortemente come il demonio, appunto, si sono dovuti confrontare, hanno dovuto sbraitare dichiarando. Addirittura il segretario della Congregazione della Fede ha invitato il boicottaggio del film Il Codice da Vinci quando uscì nel 2006 a Cannes.
Con poco successo.
Sì, assolutamente no, con enorme successo per il film. Invitando il boicottaggio perché i cristiani non devono ammettere la menzogna e la disinformazione.
Giustamente libertà.
Perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che chi non avesse visto o comunque letto il romanzo, nel Codice da Vinci si suppone che Gesù si sposa con la Maddalena e ha una bella famigliola, che poi
peraltro non è il primo a dirlo,
no, lui Dan Brown non inventa nulla, cuce una storia e fa un romanzo, quindi non, se, perché tu rispondi a un romanzo?
Evidentemente.
Perché la Congregazione della Fede non solo ha un romanzo, ma ha un film che va a Cannes, che è tratto da un romanzo, e che ipotizza che nell'ultima cena ci sono dei segnali che, siccome Leonardo aveva, apparteneva a una setta segreta, c'era un complottone.
Intanto un colossal di Hollywood, Hollywood, no?
E tu rispondi, rispondi ufficialmente, no, Gesù no, 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 è quello che diciamo noi. Sono messi male perché se la prendono con un romanzo e un film di Hollywood, ma di quelli così, sì, mainstream, blockbuster, assolutamente, un film per tutti, un divertissement visionario, a chi piace, insomma, non brutto, non, nessuno,
no, no,
non sono due capolavori, ma se uno li vede non perde tempo, cioè, in senso,
più che altro vale la pena, perché poi c'è una puntata di South Park doppia, peraltro,
sì,
su...
Poi comunque vanno adocchiati, perché siccome hanno fatto arrabbiare la Chiesa, sono curiosi, l'hanno fatta arrabbiare molto, però la domanda è appunto, la domanda ci stiamo ponendo, si arrabbiano con un film e un romanzo. Stanno messi male, perché vuol dire che stanno sullo stesso immaginario. Pure loro hanno un mito, romanzo, e dicono: non è meglio il mio del tuo, il mio è più vero.
Il tuo è falso.
Capito? Il tuo è falso. È una storia.
Non avessi mai preteso che fosse vero, peraltro.
Capito?
Però appunto c'è il Vaticano e tutto quanto, insomma.
Ma questo poi è inevitabile, perché è... quelle scritture non l'hanno mai controllate.
Comunque sono 758 milioni di dollari
di incasso,
solo dire
solo il primo?
È solo il primo, ecco.
il film,
il film.
Beh.
Insomma,
un'azione
di boicottaggio che non è andata proprio benissimo.
La cristianità non ha proprio accolto in massa.
Il boicottaggio è andato male.
A volte vanno bene questi boicottaggi, altre
758
volte.
Milioni di dollari sono qualche decina di milioni di spettatori.
Eh sì, grosso modo sì.
Ma decine e decine di milioni di spettatori, 60, tutto il mondo.
70 milioni.
Minimo,
infatti.
Più, vabbè, insomma, siete del mestiere.
Soprattutto ci congediamo da Cuba.
Congediamoci da Cuba.
Congedo.
La cerimonia di congedo. Così ci congediamo anche noi dai nostri ascoltatori.
Sì, sì.
Che siamo proprio in perfetta, linea perfetta con i tempi.
Parla, appunto... vuole che nessuno si senta impedito a prendere parte a questo appassionante compito, a quello appunto del rinnovamento, per limitazione delle proprie libertà fondamentali, di nuovo, quindi ritornano, né si sente esonerato da esso per...
pochetto di sale,
così,
la butta sulla lì, ferita,
insomma, prima di andare via. Poi parla, si scaglia contro le visioni, le posizioni inamovibili e i punti di vista unilaterali, dice, che rendono ardua l'intesa e inefficace la collaborazione, ma a trovare... unire su ciò che unisce tutti con un dialogo paziente e sincero, quindi appunto sappiamo qual è quello che unisce tutti.
Noi abbiamo tempo, dice, abbiamo anche 9000 anni, non ci interessa.
Cuba, ravviva in te la fede dei tuoi padri, i padri. Prendi da questa fede la forza per edificare un avvenire migliore. Qui di nuovo, prima di andare via, parla sempre dell'avvenire nelle promesse del Signore, e poi conclude con un tragico hasta sempre Cuba. Purtroppo va documentato questo momento.
Colpo di scena.
Però vuol dire che anche lui è schiavo della comunicazione spettacolare.
Assolutamente.
Però, insomma, suona male.
Suona malissimo.
Suona molto male, va detto.
All'estero specialmente.
Chissà Cuba come hanno accolto.
Beh, lì è ciao, insomma.
Lì è ciao, insomma.
All'estero fa un suo effetto. Hasta sempre Cuba,
hasta
vestito
sempre
di bianco.
No,
anche perché potrebbe fomentare.
Parlando come il professor Kranz.
Potrebbe fomentare.
Hasta sempre Cuba. Cuba. Hasta sempre Cuba. Che gioia avete.
Molta gioia.
Essere qui con voi.
E poi ha parlato una mezz'oretta con Castro. E
non sappiamo cosa si sono detti.
Ignoti, però si sono parlati. Chissà chi dei due sopravviverà all'altro.
Perché l'altro, l'ultima volta, ha vinto Fidel. Stavolta è proprio...
Ah, l'altro c'è stato, l'altro sì. Adesso è in vantaggio.
In vantaggio, ma insomma, bisogna vedere.
Vediamo se il Vaticano pareggia.
Sul filo di lana.
Poi più o meno quasi coetanei.
Eh sì, sì, mi pare un anno in più. Poi c'è il povero Ugo che invece si è appellato alla Madonna. Vabbè, quello è un altro...
Il povero?
Il povero Chavez.
Anche lui si è appellato alla Madonna.
Eh sì, proprio in diretta... Vabbè, ce la teniamo per un'altra per altre puntate.
Ma non è che c'è molto da dire, insomma, fa parte della loro tradizione, lui comunica anche con questo. Non so, poi non conosco il suo vissuto religioso intimo, che storia, però lui mi sembra
sicuramente hanno origine popolare, quindi
sì, certamente
intriso di,
assolutamente,
di una cultura.
Non c'è comunque un'ortodossia.
No, beh, poi insomma lì sappiamo bene
andando a scavare, cioè, è un uso politico del culto, perché è un'arma a doppio taglio, loro la immettono, però poi dopo, quando gli sfugge o quando trovano, quindi questi personaggi poi alla fine sono comunque, io li trovo assolutamente nell'economia del medio periodo, del breve medio periodo, in termini storici li trovo positivi, perché comunque operano diciamo delle rotture, decentramenti esatto, slittamenti di senso forti, popolari, che riaprono delle possibilità dialettiche proprio anche all'interno della dinamica religiosa, parlando di popolo.
È vero che d'altro lato non costruiscono un linguaggio altro, quindi
però veramente... tu c'hai di fronte un mondo insomma, quant'è il tasso di analfabetismo, di scolarizzazione, sono paesi che hanno difficoltà gravi di
c'è il problema della
inclusione, no? Di democrazia, fanno cominciando, perché questi si sono fatti gli ultimi 50 anni. Io da ragazzino ci si rideva, nel senso che era cambiato un governo in Sud America, e un po' poi anche il dittatore di Woody Allen, no? Cioè erano governi perché c'era uno scenario internazionale che li usava per farsi la guerra
l'un contro l'altro,
diciamo, luogo esatto in un'altra,
in campo neutro,
no? Quindi quella è una storia che si è protratta, però ecco, adesso gli ultimi 20 anni hanno segnato un mutamento molto forte. È un cammino complesso, però lo stesso Lula in Brasile, che viene da una formazione anche lì, e ovviamente tutto questo fa parte del discorso della teologia della liberazione, che non è stata debellata manco per niente, questo poi è anche il dato, perché poi ha proliferato. Ovviamente c'è un conflitto, quindi sul piano dottrinale, sul piano delle organizzazioni e del clero stesso, certamente c'è una presenza fortissima, è una violenza repressiva che ha agito
e
che quindi
agire,
ha continuato ad agire. Però la cosa si è propagata e come dicevi tu ha determinato uno slittamento di senso, e quindi inserire un discorso del genere come quello di Chavez in quel contesto va relativizzato, contestualizzato, ma in termini, ripeto, non di assolutizzazione e banalizzazione, ma perché storicamente in quel momento lui non si può permettere di fare la rivoluzione francese, nel senso non sta operando in una Francia illuminista.
No.
Di elite, dove ovviamente c'è un mondo contadino che comunque si troverà travolto di fatto dalle circostanze, che però ne guadagna quantomeno in un passo in avanti
innegabile
rispetto, diciamo, alle condizioni di totale servitù e assoluta che c'era fino a poco tempo prima. Dopodiché si riapre il conflitto e ancora stiamo discutendone, perché e riapre il discorso del lavoro, no? Che si trasforma.
Ancora non l'hanno digerita.
Eh no, infatti l'hanno digerita, che adesso questo ce lo stanno facendo pagare, stanno tentando di riprendere proprio tutto quello che è stato conquistato da 200 anni a questa parte, in particolare gli ultimi 100 anni di grande conflitto, 100, ormai 150, di socialismo in senso proprio dell'ideale che si è determinato.
Eh sì, perché insomma il manifesto è del 48, la comune del 70, quindi,
e tutto il dibattito pre e post di quel vertice, quindi adesso siamo in una fase di conflitto totale, dove queste realtà purtroppo devono poter operare con i loro linguaggi.
Assolutamente.
Il Chavez chiede di poter vivere.
È anche condivisibile.
Sono d'accordo. Purtroppo si rivolge a un'entità che non interverrà minimamente, ma insomma, questo noi lo sappiamo.
Lui anche credo che
forse anche lui credo ne abbia un po' la certezza. Bene, noi ci salutiamo qui. Abbiamo finito. Auguriamo ovviamente a Chavez lunga vita.
E anche a Castro.
Ma anche a Castro noi siamo. Siamo.
Più siamo... che a Ratzinger.
Quantomeno, ecco, speriamo che fra i due vada a finire come l'altra volta. Poi quello che
mica il migliore
ci aspetta il futuro.
No, ma noi auguriamo lunga vita comunque.
Sì, insomma,
noi siamo
buoni. Ad alcuni
vita e prosperità.
Ad alcuni anche prosperità.
Ad alcuni anche prosperità. Agli altri si vivano la loro vita. Altri prosperità. Anche il grande Obama si è schierato con Star Trek. Ha ricevuto la Casa Bianca, la
Ura.
Oddio, questo non sapevo nulla. Me la sono persa. Che è successo?
E si è salutato
col saluto di Star Trek.
Saluto di Star Trek. C'è una fotografia.
Ura, che è un personaggio, un'attrice, insomma, che interpreta il personaggio di Ura di Star Trek. E c'è la foto di loro due che fanno il saluto vulcaniano nella Casa Bianca.
Vabbè. meraviglioso.
Eh beh,
tu eri commosso.
Che credo la prima nera dell'equipaggio.
Perché lei è la prima nera, cioè bisogna dire una cosa, Obama è una persona che può essere tutto quello che è perché è un americano ed è presidente degli Stati Uniti, quindi
cautela,
molta cautela.
Si porta dietro anche lui, diciamo.
Però
qualche secolo
sì,
di storia.
Però io credo che sia una persona intelligente, dotata sicuramente di acume, e lui sa benissimo che questo saluto che lui ha fatto l'ha fatto a un evento, cioè l'astronave di Star Trek è un luogo dove sono avvenute per la prima volta nella storia delle contaminazioni, anche quindi tra bianchi e neri. Ricordiamoci che insomma c'era un divieto proprio di contatto fisico, non si potevano baciare, quindi il primo bacio tra
un bianco e una nera
è Star Trek.
Ma la prima serie addirittura, cioè quella classica.
Serie classica, la serie classica. E poi loro sono andati avanti perché c'è poi il primo baci ovviamente a livello tutte le sessualità, tutte le gli alieni possibili, immaginabili. Quindi questo elemento, diciamo, molto forte a temi antropologici, perché il bacio e quindi un saluto in cui le difese sono annullate totalmente, no? Tra estranei, è un elemento antichissimo, importantissimo, che torna all'interno della serie di Star Trek. Anche questo pregio, oltre ad essere una serie affascinante per le implicazioni, perché è prima di tante, quindi gode di una creatività e di una possibilità di mettere mitologie assolutamente anche così molto americane per tanti elementi, inevitabilmente, però in quella che era, diciamo, la mente di Jerry Roddenberry, era un'America libera, assolutamente pari a quella degli anni 60, quindi un sogno
kennediano
sempre sulla scia, diciamo, di un mito originario, che porta questo elemento qui di pacificazione attraverso questo bacio. E quindi il bacio dentro la serie è diventato importantissimo, reiterato. Allora lui fa venire Ura, la saluta, perché quella è la nera dell'astronave, e parliamo della fine degli anni 60, quando ancora si sparavano per strada. Ci sono immagini violentissime dei documentari che si vedono ancora oggi di quel periodo lì.
Carlos Smith, che abbiamo citato prima.
Esattamente. Quindi, insomma, da lì. Non è una cosa che lui invita, cioè è un immaginario che viene evocato, ma potentissimo, dove c'è una questione che ha fatto passare con una serie TV di fantascienza una realtà oggettiva, che era quella dell'inclusione dell'altro, che in quel caso era il bianco e nero, ma non solo. Problema non risolto negli Stati Uniti oggi, in realtà non risolto nel mondo, ma da loro ancora grave, quello proprio del razzismo, proprio si può usare il termine ancora, perché loro hanno una convinzione, anche se è bandita in realtà dalla loro costituzione, cioè
anche da noi praticamente.
Beh, la prova c'è, perché comunque un presidente è effettivamente
effettivamente nero.
Quindi, cioè, l'hanno bandita, che poi però su 100 detenuti bianca negli Stati Uniti 80 sono neri senza una lira, e questo è anche una tragedia, però lo sa anche Obama. Il problema è che per fare una cosa del genere quello non riesce a fare una riforma sanitaria,
lì non basta una legge,
capito,
ecco.
È un paese terrificante, perché c'è una base arcaica che è come una grandissima Italia,
di cui noi non parliamo mai, perché per noi gli
Armada,
Stati Uniti sono
una
penisola che va da New York a Los Angeles e poi in mezzo c'è 4.000 chilometri di cose strane di cui non ci occupiamo.
Bene, arrivederci a tutti, ci vediamo venerdì.
Pace e prosperità
a
tutti,
lunga vita e prosperità,
passate.